Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Covid positivo anche il presidente del Napoli De Laurentiis, ieri era presente all'assemblea di Lega che assicura norme di sicurezza rispettate. Istat, l'industria rialza la testa, la produzione industriale in crescita a luglio del 7%, per l'export la ripresa invece arriverà solo nel 2021. Si riunisce intanto oggi il Consiglio dei Ministri sul tavolo del governo, il Recovery Plan italiano. Liliana Segre compie 90 anni, il saluto del capo dello Stato Mattarella, testimone preziosa contro l'odio. Buongiorno Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, che apriamo con la notizia che ha scosso questa mattina il mondo del calcio. Il presidente del Napoli De Laurentiis è risultato positivo al Covid. Controlli di routine per lui, poi la scoperta della positività e l'allarme anche per l'assemblea di Lega, dove ieri era presente De Laurentiis insieme agli altri presidenti delle squadre di Serie A e ad alcuni giornalisti. Ma assicurano gli organizzatori, le norme di sicurezza sono state tutte rispettate. Sentiamo allora com'è andata.
La positività al Covid di Aurelio De Laurentiis spaventa il calcio italiano. La notizia ha cominciato a circolare ieri sera, poche ore dalla conclusione dell'assemblea di Lega in cui tutti i presidenti, in presenza, si sono radunati all'hotel Hilton di Milano per discutere il futuro dei diritti TV. Una riunione alla quale il numero uno del Napoli si è regolarmente presentato per poi fare rientro a Capri in serata. Nelle prossime ore potrebbe farsi controllare in ospedale. L'imprenditore era in attesa dell'esito di uno dei due tamponi che fa ogni settimana, secondo quanto ricostruito da fonti a lui vicine, in buona salute fino alla arrivo all'assemblea, dove avrebbe avuto un leggero attacco di dissenteria spiegato con una cena nelle ore precedenti. De Laurentiis è stato in contatto diretto e indiretto con una cinquantina di persone, dirigenti e giornalisti compresi, in diversi momenti senza indossare la mascherina, circostanza che spaventa i presenti. Per tutti è scattato l'obbligo di farsi controllare, timori anche per la squadra del Napoli, che potrebbe andare in isolamento anche se gli ultimi momenti insieme al presidente risalgono a venerdì scorso, in dubbio le amichevoli programmate contro Pescara e Sporting Lisbona. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina tra politica ed economia. Il governo si riunisce oggi sul tavolo dell'esecutivo, la spinta alla nascita del Recovery Plan italiano. Intanto però i dati dell'Istat sulla produzione industriale segnano una ripresa, l'industria rialza la testa, a luglio più 7%, per l'export invece bisognerà aspettare ancora qualche mese.
L'export italiano tornerà a salire con una ripresa relativamente rapida già dal 2021, segnando una crescita del 9,3% dopo la caduta che si stima dell'11,3% attesa per quest'anno. Sono le previsioni contenute nel report di SACE. Nel 2021 quindi le esportazioni nazionali di beni arriveranno al 97% circa del valore segnato nel 2019, un recupero pressoché totale dopo lo shock causato dalla pandemia e che nei dati di oggi dell'Istat fotografa un paese ancora in difficoltà. Nel secondo trimestre 2020, infatti, nonostante la ripresa di maggio e giugno, si stima una netta contrazione delle esportazioni a causa del forte calo di aprile, meno 28,2% per sud e isole, meno 26,6% per il nord-ovest, meno 23,2% per il nord-est e meno 23,1% per il centro. Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, a luglio 2020 si stima una diminuzione rispetto a giugno del 2,2% in valore e del 3,1% in volume. A calare sono stati soprattutto i beni non alimentari. A soffrire di più sono i comparti dell'abbigliamento e calzature, che registrano una riduzione delle vendite del 28% e del 17%. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il vaccino sperimentale anticoronavirus elaborato dall'Università di Oxford, in collaborazione tra l'altro con un'azienda italiana, potrebbe ancora essere disponibile sul mercato entro la fine dell'anno, all'inizio del 2021, malgrado la battuta d'arresto annunciata ieri. Lo ha affermato oggi Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, il colosso farmaceutico che se ne è aggiudicata i diritti di produzione. Allora torniamo a fare il punto sull'andamento e la corsa al vaccino dopo la frenata di ieri.
Dopo lo stop alla sperimentazione del vaccino anti-Covid sviluppato dall'Ateneo di Oxford e AstraZeneca in collaborazione con l'IRBM di Pomezia, servirà qualche giorno agli esperti indipendenti delle agenzie regolatorie per capire se la reazione avversa, che si è verificata su uno dei 50.000 volontari, dipenda o meno dalla somministrazione del farmaco. Se non saranno riscontrate relazioni, i test riprenderanno a breve. In caso contrario, il trial potrebbe subire un ritardo fino a 6 mesi. Un'interruzione definita di routine e che non può essere considerata un fallimento, ma l'incidente di percorso ha ricordato al mondo che alla ricerca serve tempo e l'iter di sviluppo di un vaccino non può accelerare oltre misura se non a scapito della sicurezza. La corsa globale continua e secondo l'ultimo censimento di Nature, sui 32 vaccini in sperimentazione sull'uomo, 7 sono nella fase finale. Oltre Oxford, 3 prototipi cinesi, quello dell'americana Moderna, del gruppo Pfizer-BioNTech e il candidato di Johnson Johnson. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte: il vaccino contro il coronavirus non è una formula magica e in ogni caso potrà essere distribuito a tutta la popolazione mondiale non prima del 2022. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dicevamo, oggi la riunione del Consiglio dei Ministri è attesa. Sul tavolo dell'esecutivo dovrebbe arrivare anche il primo via al Recovery Plan italiano per spendere i 209 miliardi di euro di fondi europei.
È un momento delicato, tutte le forze politiche sono chiamate a fare la loro parte sul Recovery Fund. A lanciare l'appello all'opposizione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In ballo ci sono i 209 miliardi destinati dall'Europa all'Italia per uscire dalle secche della crisi Covid. Il mio invito al dialogo è sempre valido perché, dice Conte, è ora di ripartire, di tornare a crescere e per farlo è indispensabile cogliere tutte le potenzialità e le energie di cui il Paese dispone. Il Governo intanto lavora sulle linee guida del piano di rilancio. Conte ha incontrato i capigruppo di maggioranza, una breve riunione iniziata in mattinata e aggiornata domani. Le linee guida del piano, approvate ieri dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, dovranno essere inviate a Bruxelles entro il 15 ottobre. Conte non ha dubbi sul rispetto dei tempi. I grandi obiettivi strategici, alcuni obiettivi più articolati, assicura, li abbiamo già declinati. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Adesso una notizia dall'estero arrivata pochi minuti fa: un gigantesco incendio è divampato al porto di Beirut in Libano dopo le devastanti, lo ricorderete, esplosioni del 4 agosto scorso. Nuovamente quindi alte colonne di fumo nero e fiamme si vedono alzarsi nei cieli della capitale libanese, come mostrano i video in circolazione in questi minuti sui social network. La Russia dice di essere pronta invece a cooperare a livello internazionale con la Germania sul caso dell'oppositore Navalny, che secondo le analisi effettuate in Germania è stato avvelenato con una neurotossina. La Russia, ha detto poco fa il portavoce di Putin, Peskov, sta cercando un'interazione con la Germania, sta cercando uno scambio di informazioni ed è pronta a questo scambio. E con la cronaca invece rientriamo in Italia per il caso di Colleferro. Tra gli aggressori di Willy sono certo ci fossero i fratelli Bianchi e anche i Pincarelli. Anche mentre era a terra continuavano a sferrare calci su di lui, lo ha affermato un testimone dell'uccisione del 21enne domenica notte. Sentiamo.
Lo hanno preso a calci e pugni, colpendolo anche quando era ormai a terra inerme, descrive un'aggressione feroce il GIP di Velletri nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e per Mario Pincarelli e i domiciliari per Francesco Belleggia, i 4 giovani accusati dell'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte. Le indagini sono ancora in corso, ma le parole dei testimoni sembrano incastrarli e confermano che tutto sarebbe nato da apprezzamenti inopportuni rivolti da uno di loro a delle ragazze nella zona della movida di Colleferro alle porte di Roma. Willy era intervenuto per difendere un amico aggredito dai 4 che davanti al giudice si sono difesi dicendo di aver solo spinto la vittima e il suo amico ma di non averli picchiati. Sono state molte intanto le persone che ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Willy che si è svolta a Paliano, il paese dove il giovane viveva con la famiglia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Tragedia in provincia di Benevento: una donna di 49 anni è morta nell'incendio scoppiato nella casa dove viveva coi suoi 3 fratelli. La donna, prima di essere sopraffatta dal fumo, sarebbe riuscita ad aiutare i suoi 3 fratelli.
è riuscita a mettere in salvo i suoi 3 fratelli, uno dei quali affetto da disabilità, ma poi, sopraffatta dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nella sua casa, è morta. È accaduto in un'abitazione di Dugenta, in provincia di Benevento. Il rogo, con ogni probabilità, si è sviluppato a causa di un cortocircuito partito dal frigorifero. Patrizia Napolitano, 49 anni, è riuscita a dare l'allarme e a salvare i fratelli, di cui uno non vedente. Lei però, probabilmente svenuta per le forti esalazioni da fumo, è rimasta intrappolata in casa ed è morta. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Una notizia di carattere scientifico: il mondo ha perso più di 2/3 della sua popolazione di animali selvatici in meno di 50 anni, lo afferma il WWF, che ha pubblicato il Living Planet Index, uno strumento di riferimento che viene pubblicato ogni 2 anni e secondo il quale tra il 1970 e il 2016 il 68% di questa fauna è scomparso. La causa principale è la distruzione degli habitat naturali, soprattutto a causa dell'agricoltura. E adesso il compleanno di Liliana Segre, senatrice a vita, 90 anni. Sentiamo Daniele Biacchesi.
90 anni e non sentirli, almeno nella lucida memoria. Gli occhi di Liliana Segre hanno visto l'orrore a soli 13 anni, quando da Milano venne deportata nel campo di concentramento e sterminio di Auschwitz e dall'inferno del nazismo è riuscita a portare a casa la pelle per miracolo. Liliana Segre è una testimone, una delle ultime ancora in vita. Ha speso buona parte della sua vita a ricordare ai ragazzi, anche quelli più giovani, che non si deve mai abbassare la guardia, perché il passato può ancora ritornare. Non avrei potuto immaginare, neanche con una fantasia diabolica, dice oggi Liliana Segre, che ci fosse un inferno preparato a tavolino, un programma di morte articolato perfettamente e che provocava in tutte le prigioniere lo stupore per il male altrui. Da questo stupore non ci si libera neanche quando si diventa vecchi. Liliana Segre dice che la violenza, la morte, la distruzione, la sopraffazione dell'uomo su un altro uomo sono potuti accadere solo grazie alla indifferenza. E per affermare questo ed altri principi resta sotto scorta. Liliana ha perfettamente ragione. Il suo esempio, la sua testimonianza rappresentano oggi l'anticorpo della democrazia.
13:12, facciamo una piccola pausa dopo la sintesi della giornata con le notizie principali. Torniamo dopo le informazioni sul traffico con le altre notizie, gli approfondimenti. Ripartiremo da uno spazio con l'informazione sul referendum del 20 e 21 settembre, quindi le ragioni del sì e le ragioni del no. Ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. Istat, l'industria rialza la testa, produzione industriale in crescita a luglio del 7%. Il presidente Napoli De Laurentiis è positivo al Covid, ieri era all'assemblea di Lega che assicura norme di sicurezza rispettate. Liliana Segre compie 90 anni, il saluto del capo dello Stato Mattarella, testimone preziosa contro l'odio. Consumi indietro di 30 anni, ma italiani proiettati nel futuro con le nuove tecnologie digitali. La fotografia nel rapporto Coop, ne parliamo tra poco. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno e, come anticipato, ci occupiamo del referendum del 20 e 21 di settembre. Si tratta di un referendum confermativo delle modifiche alla Costituzione apportate agli articoli 56, 57 e 59. Che sono passate al secolo come taglio del numero dei parlamentari. Uno spazio di informazione dedicato alle ragioni del sì e tra poco anche alle ragioni del no. Cominciamo con il sì e insieme ad Elisabetta Gualmini, deputata del Partito Democratico. Benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, il numero dei parlamentari, il numero dei deputati passerebbe da 630 a 400, ricordo soltanto questo, e i senatori da eletti da 315 a 200 senatori. Perché è giusto ridurre, Gualmini, il numero dei parlamentari?
Ma guardi, è molto giusto per tre motivi molto chiari. Il primo è che quasi 1000 parlamentari, come abbiamo noi in Italia, non esistono da nessuna parte del mondo, se non nella Repubblica Popolare Cinese, che insomma è un altro tipo di regime, diciamo, e di funzionamento e di sistema politico, per cui è ampiamente noto che le assemblee meno pletoriche e più circoscritte funzionano molto meglio, quindi non si capisce perché dobbiamo tenerci 1000 parlamentari, quando tra l'altro in tutte le riforme di tutti i partiti dal 1983, dalla prima commissione bicamerale in avanti, dicevano che il numero dei parlamentari nazionali era decisamente esagerato. Secondo motivo, non esiste alcuna questione che abbia a che vedere con la rappresentanza. 945 parlamentari sono stati istituiti quando ancora non esistevano gli 800 consiglieri regionali, quelli eletti nelle regioni appunto, e il centinaio di deputati europei, per cui insomma siamo più che rappresentati, anche il rapporto tra cittadino e parlamentare, che è circa di 1 a 16 nel nostro paese, è più che legittimo. Tra l'altro io sfido chiunque a fare una passeggiata in centro e a chiedere all'uomo della strada: ma lei sa i nomi e i cognomi dei suoi parlamentari? Sa quali riforme fondamentali hanno scritto dentro al Parlamento? Temo che pochi di noi sappiano chi sono i parlamentari.
Terzo motivo.
Siamo in una fase in cui piaccia o non piaccia sono i governi che decidono la gran parte delle politiche pubbliche, in una fase molto complessa sono i governi che di fatto diciamo prendono le decisioni più importanti, molto spesso le assemblee parlamentari si trovano a in qualche modo redigere o ad accettare decisioni già prese. Io penso che 600 parlamentari sia un numero assolutamente legittimo per poter svolgere il compito di mandare avanti la legislazione e di lavorare insieme al governo.
Benissimo, Gualmini, le faccio ancora un paio di domande, le chiedo risposte se possibile, insomma torno al minuto in modo che possiamo calmierare un po' i tempi, visto che insomma le necessità di una informazione equilibrata ci sono. Non sarebbe stato meglio, una critica che viene fatta a questo referendum, a questo, diciamo, a questa riforma e quindi anche al referendum, una riforma più ampia, più organica del ruolo del Parlamento?
Certamente sì, noi ci abbiamo provato, dico la verità, noi come Partito Democratico abbiamo sostenuto nel 2016 una riforma cosiddetta di sistema, quindi molto più ampia, molto più organica, ma ricordo che è stata bocciata in maniera sonora dai cittadini, e quindi questa è una piccola riforma circoscritta, le posso dire che non succederà nulla, non è rivoluzionaria, cioè sia che passi il sì sia che passi il no non cadrà il nostro sistema politico, è una piccola riforma che però penso che apra un varco, una breccia per ulteriori ritocchi, ulteriori revisioni che possano migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni.
Senta, un'ultima domanda che le voglio fare, in parte lei ha già risposto quando parlava della rappresentanza che si è allargata nel tempo con l'arrivo delle regioni, consiglieri regionali eletti. Il Fronte del No invece sostiene che questa riforma creerà un problema intanto per quanto riguarda proprio la rappresentanza delle regioni, ma anche all'interno del Parlamento per il funzionamento delle commissioni, perché ci sarebbero pochi membri, diciamo, possibili per queste commissioni. Cosa risponde?
Ma guardi, io appartengo al Parlamento europeo e so che le commissioni, quanto più sono piccole in verità, tanto più sono efficienti e riescono a lavorare bene, quindi non esiste da nessuna parte della teoria dell'organizzazione il fatto che più le commissioni sono numerose più funzionano meglio. Certo è che dopo questa riforma, che è di rango costituzionale, sottolineo dopo, occorre introdurre delle revisioni con legge ordinaria o con il cambiamento dei regolamenti, che si fanno di solito dopo la riforma costituzionale, anche perché vedremo che cosa succederà. E penso che sarà assolutamente giusto rivedere il disegno dei collegi, che sono la base dell'elezione del Senato, e anche la Costituzione e il numero delle nostre commissioni. Ci sarà tempo per farlo, ma certo, se vincerà il no, vorrà dire ancora una volta che le istituzioni sono irriformabili e che nulla può cambiare. Penso che questo non sia un aspetto positivo per la nostra democrazia.
Grazie ad Elisabetta Gualmini, parlamentare europeo del Partito Democratico, che ha sostenuto le ragioni del sì. Adesso, con uguale spazio di tempo, direi, diamo il benvenuto anche a Riccardo Maggi, deputato di Più Europa, sostenitore delle ragioni del no. Benvenuto, Maggi.
Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, abbiamo già ricordato in apertura che cosa, perché cosa si vota. Si vota per la conferma della riforma costituzionale che modifica alcuni articoli della Costituzione e molto semplicemente poi sul taglio del numero dei parlamentari, che scendono da 630 a 400 e da 315 a 200 per quanto riguarda i senatori. Perché secondo voi invece è sbagliato ridurre il numero dei parlamentari, Maggi?
È sbagliato perché le due finalità principali che sono poste alla base della riduzione del numero dei parlamentari da parte di chi l'ha proposta e l'ha approvata in realtà sono infondate. Guardi, pochi minuti fa qui alla Camera dei Deputati è stata votata la fiducia sul decreto semplificazioni. Il decreto era arrivato alla Camera dei Deputati in commissione lunedì scorso. Cioè, ci sono stati neanche tre giorni pieni di discussione tra commissione e aula. Più veloci di così davvero io non riesco a immaginare cosa si possa fare, quindi non esiste oggi un tema di rapidità, di snellezza, di efficienza del procedimento legislativo. Casomai abbiamo il problema opposto, cioè garantire al Parlamento un tempo adeguato e una forza adeguata per controllare, per emendare dei atti del governo, dei provvedimenti molto corposi, molto complessi, le leggi di bilancio e i decreti, cioè dare maggiore potere, maggiore forza al Parlamento, e questa riforma non lo fa. C'è poi un problema di rappresentanza serio. Quando si riduce troppo il plenum di un'assemblea si creano degli sbarramenti impliciti. Un senato di 200 membri assolutamente non può garantire la rappresentanza di tutte le regioni e neanche del pluralismo politico. Si sarebbe allora dovuto fare un monocameralismo con 600 membri, fu proposto ma non voluto perché lo si riteneva troppo complesso e troppo lungo da ottenere. Insomma, è una riforma sgangherata e demagogica.
Senta Maggi, una delle ragioni del sì è la classica ragione che sostiene, diciamo, le ragioni, mi scusi il gioco di parole, del risparmio della spesa pubblica. È stato calcolato, lo ha calcolato il comitato del sì, lo ha calcolato anche Roberto Perotti, un economista, 160 milioni di euro all'anno. Si dice che è poco, ma è un inizio. Che cosa ne pensa? Non è meglio di niente?
In realtà le stime che sono state fatte anche proprio alla Camera dei Deputati sono molto più contenute, siamo tra i 50 e i 60 milioni di euro l'anno, ma il punto non è questo, il punto è che noi abbiamo mille modi per fare una spending review molto più consistente e molto più efficace che non andare a tagliare sulla rappresentanza. Io credo che si nasconda una fregatura dietro questo argomento rispetto al quale è difficilissimo opporsi, perché tutti dicono sì al risparmio. Quello che mi fa paura è che si vada a incidere sul Parlamento, che è il cuore della democrazia, e non ad esempio sulle strutture di governo, che spendono molto di più attenzioni e con delle modalità che sono spesso a chiamata diretta dei ministri sulla fiducia.
Maggi, uno dei sostenitori del sì, da pochi giorni il segretario del Partito Democratico Zingaretti ha detto speriamo e auspichiamo che si possa aprire dopo questo voto una stagione di altre riforme, in qualche modo di necessità, perché dopo questa riforma, se fosse approvata, sarebbe necessario per esempio cambiare la legge elettorale. Che ne pensa?
Penso che purtroppo il Partito Democratico sia in una grave crisi di identità e viva una fase di schizofrenia. Il Partito Democratico ha votato per tre volte no a questa riforma con delle argomentazioni che io condividevo, avendo votato io anche la quarta volta no. In realtà subito dopo, per motivare il voto favorevole, hanno dovuto iniziare a parlare di correttivi, si corregge qualcosa che è sbagliato, e quindi uno dei correttivi è la legge elettorale. Oggi stesso si approverà un testo base di legge elettorale che prevede un proporzionale di nuovo con le liste bloccate, cioè la combinazione tra riduzione dei parlamentari e legge elettorale di questo tipo farà sì che noi avremo quattro persone leader dei principali partiti che potranno dirci esattamente come sarà composto il prossimo Parlamento due mesi prima del voto. Quindi non si ricostruisce il rapporto con i cittadini, non si dà più potere ai cittadini, ma ai partiti e alle segreterie di partito.
Grazie anche a Riccardo Maggi, dunque deputato di Più Europa, sostenitore delle ragioni del no al referendum del 20 e 21 settembre. Speriamo di essere stati utili a chiarirvi le idee. Adesso invece apriamo un'altra pagina dedicata ad un rapporto annuale importante, rapporto consumi Coop 2020, che fotografa gli stili di vita e il consumo degli italiani, in quest'anno naturalmente condizionati dall'emergenza Covid, tra passato e futuro. Il passato è rappresentato dal livello dei consumi che è tornato indietro di 30 anni, il futuro invece ha fatto irruzione nella vita di tutti noi in questi mesi grazie all'uso massiccio delle nuove tecnologie digitali. Ci racconta tutto Maria Luisa Pezzali.
Nel periodo che segna la più grande recessione dal secondo dopoguerra, con una contrazione pro capite del PIL di quasi 10 punti percentuali, gli italiani restano i più pessimisti d'Europa. 6 su 10 temono di dover intaccare i propri risparmi o di essere costretti a chiedere un aiuto economico nei prossimi mesi. Questa è la fotografia del rapporto consumi Coop 2020, che per l'impatto Covid sugli stili di vita e di consumo degli italiani parla di effetto macchina del tempo. Il totale tale consumi torna ai livelli del 95, quelli fuori casa del 90, addirittura del 1975 i viaggi. Contemporaneamente però la spesa online sale del 132%, nonostante prezzi più alti del 25% rispetto a quella fisica. Alla spesa alimentare gli italiani non rinunciano, solo il 31% contro il 37% europeo e il 50% dell'anno scorso dichiara di voler acquistare prodotti più economici. Il carrello però cambia profondamente, Albino Russo, direttore generale ANCC Coop.
Un cibo italiano, un cibo sostenibile, un cibo homemade, e quindi la forte esplosione dell'ingredientistica che cresce a doppia cifra e la diminuzione al contrario dei cibi già pronti. Uno per tutti, la riduzione superiore al 10% delle insalate in busta.
L'esigenza di sicurezza spinge il cibo confezionato, ma l'attenzione ai prodotti eco-friendly resta alta, più della media europea. Marco Pedroni, presidente di Coop Italia.
C'è assolutamente bisogno di una politica anche fiscale che incentivi i consumi più green e le scelte ecologiche delle famiglie.
Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora alle 13:28:30 ci fermiamo qua, facciamo una piccola pausa. 349-238-6666 per i vostri messaggi, stanno già arrivando sul tema per esempio dell'informazione sul referendum, ci sono alcuni messaggi, tra poco leggiamo qualcosa, poi ripartiremo parlando di scuola e di crisi del patrimonio edilizio scolastico italiano con una piccola storia, il lieto fine in Val d'Aosta. Ci risentiamo tra poco.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il presidente del Napoli De Laurentiis è positivo al Covid ieri all'assemblea di Lega, che però assicura norme di sicurezza rispettate. Istat, l'industria rialza la testa, produzione in crescita a luglio del 7%. Un grande incendio è scoppiato al porto di Beirut, in fumo un magazzino di pneumatici. Liliana Segre compie 90 anni, la senatrice a vita riceve il saluto di Mattarella, testimone preziosa contro l'odio. La scuola non è agibile, il comune si mobilita per trovare spazi alternativi. L'ultimo caso di edilizia a rischio in Val d'Aosta, ve lo raccontiamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666 sulla informazione sul referendum. Allora ve ne leggo due, uno a favore, uno contro, uno per il sì, uno per il no, così diciamo manteniamo questa linea ecumenica. Dice un ascoltatore, dopo aver ascoltato l'intervista di Elisabetta Gualmini, quindi l'onorevole Gualmini ammette che il Parlamento non legifera più sulle cose importanti, e questo le va bene, perché Gualmini ha detto che una delle ragioni per sostenere il sì è proprio che sono i governi chiamati a prendere decisioni importanti, i parlamenti praticamente a ratificarle. Quindi secondo lei 600 parlamentari bastano e avanzano. Poi ancora, a proposito invece dei risparmi, ecco quest'altro ascoltatore a favore del sì dice: ricordi a Maggi che 50-60 milioni di euro non sono pochi, e con questi ci si fanno tante cose. Effettivamente, poi insomma, i calcoli da 50 secondo altri 150 milioni di euro all'anno non sono pochi. È il momento del punto del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
C'è un aspetto che si tende a sottovalutare in questa stagione messianica sull'attesa degli oltre 200 miliardi che l'Europa ha deciso di assegnarci. E tutti presi a festeggiare la sbornia finanziaria e la lista sempre più lunga di programmi e progetti, si lascia nel cono d'ombra ciò che lo stesso ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha scritto nelle linee guida presentate ieri, vale a dire che il programma doveva essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con 11 indicatori di controllo che la stessa Unione Europea ha fissato proprio per evitare guai, perché va detto con la stessa onestà intellettuale usata da Gualtieri, il grosso dei fondi europei sono prestiti e vanno restituiti e quindi costano. E soprattutto l'Italia non deve perdere di vista l'obiettivo a lungo termine della riduzione del suo debito, che giusto per memoria sono 43.000 euro che pendono su ognuno di noi, bimbi inclusi. Quindi il difficile sarà la navigazione tra spinta agli investimenti e controllo del quadro di finanza pubblica. Il facile è stato scrivere gli obiettivi: un'Italia verde, più competitiva, più digitale, più giusta, senza burocrazia, naturalmente con un lavoro per tutti, evviva! C'è solo un problema: il recovery fund non è la lampada di Aladino, non basta elencare i desideri, bisogna elencare i numeri.
I numeri, per esempio, potrebbero essere anche quelli dell'edilizia scolastica in crisi, lo sappiamo bene, ce lo ricordo ogni anno il rapporto di cittadinanza attiva, e c'è una storia che arriva dalla Valle d'Aosta che ce lo ricorda in particolare, perché adesso che c'è l'emergenza Covid le scuole sono spinte a cercare spazi più ampi e sicuri per i ragazzi, la situazione dell'edilizia scolastica viene ancora di più in luce. Questa è una storia che ha anche un lieto fine, ci arriviamo tra un attimo, ce la racconta il sindaco di Arnad, Pierre Bonel. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Siamo nella parte bassa, se ho capito bene, della Valle d'Aosta, sindaco. Succede che questa estate voi avevate, diciamo, preventivato degli interventi sull'edificio scolastico che ospita le materne e le elementari, scoprite che c'è un problema e di lì nasce la storia, giusto?
Dice bene, abbiamo commissionato il rifacimento di una passerella per i portatori di handicap. Per rifare questa passerella abbiamo fatto delle ricerche sui pilastri atti a sostenere questa passerella, e le ricerche fatte con dei carottaggi hanno dato dei risultati molto preoccupanti sulla resistenza di questi pilastri.
Parliamo tra l'altro di una scuola che è stata costruita non 100 anni fa, non 60 anni fa, ma quanti anni fa, più recentemente?
Allora, è stata costruita alla fine degli anni 70 e inaugurata nel settembre dell'81.
Quindi c'è una scuola che ha una quarantina d'anni.
Esatto, una quarantina d'anni. Alla luce di questo risultato ci siamo un po' preoccupati, e a titolo precauzionale abbiamo deciso lunedì prossimo di non far entrare i 90 bambini del mio comune, tra scuole materne e scuole elementari, e abbiamo commissionato immediatamente una verifica di sicurezza per la stabilità dell'edificio.
Prego, vada avanti con il racconto.
Questo ha fatto sì che dovevamo trovare un'alternativa,
delle soluzioni alternative. A cosa avete pensato lì per lì? Poi arriviamo anche a quella che invece è la soluzione che poi è arrivata veramente. E sul momento lei che cosa ha pensato? Cosa dico al dirigente scolastico? Cosa ha pensato?
Ho pensato, prima di chiamarlo, di trovare una soluzione. Tant'è che io tra l'altro ero in vacanza al mare, colto dalla telefonata dall'ingegnere da noi incaricato, mi sono collegato via Skype con la mia giunta al volo, 10 minuti dopo, che questo vuol dire mercoledì scorso, e abbiamo ipotizzato la soluzione. Trovata l'ipotetica soluzione, mi ha sentito il dirigente scolastico, e da lì poi ovviamente a cascata alle maestre, ovviamente il consiglio comunale, e poi soprattutto c'era il problema di sgomberare i locali dove eravamo noi individuati con la scuola.
E tra l'altro quest'anno, insomma, ospitare una scuola fuori da una struttura prevista per questo scopo è ancora più complicato perché c'è il Covid. Qual è la soluzione? Una soluzione che ha tirato in ballo la solidarietà degli abitanti del suo comune, giusto?
Dice molto bene. Alla luce di questo praticamente abbiamo individuato una situazione alternativa, un palazzo ospitante la scuola dove hanno sede tutte le associazioni del comune, banda musicale, gruppo di teatro, gruppo degli alpini e via discorrendo. Abbiamo ipotizzato di mettere la scuola all'interno di questo stabile e quindi lo stesso giorno abbiamo fatto una riunione con i responsabili delle associazioni e gli abbiamo chiesto nel più breve tempo possibile di sgomberare la scuola dell'edificio. L'edificio è stato sgomberato in 48 ore e poi lunedì, vuol dire 4 giorni fa, abbiamo iniziato a individuare dove poter mettere la scuola materna, dove poter mettere le classi delle scuole primarie. E poi si è posto anche il problema di traslocare gli arredi.
Certo.
Gli uffici tecnici del comune, il servizio segreteria che si sono sbattuti alla grande in questi giorni per cercare di risolvere i problemi, lavorando alacremente anche più di 12 ore al giorno, praticamente abbiamo individuato, io non sapevamo più dove battere la testa, ho detto provo a fare una telefonata alle associazioni, se qualcuno ha il tempo domani mattina di dare una mano a noi, agli operai del comune, ben venga. Io al mattino alle 8, all'appuntamento che avevo dato, mi sono trovato davanti alle scuole un esercito di 35 persone e in meno di 3 ore abbiamo spostato...
Avete spostato tutto. E questa è la meraviglia di questa storia, la parte meravigliosa di questa storia. Lei non, esatto, non poteva sapere che la mattina dopo ci sarebbero state tutte quelle persone.
No, io mi immaginavo...
Poi parliamo anche di un piccolo comune, per cui 35 persone sono tantissime, ma forse proprio il fatto che sia una comunità piccola e magari unita, questo ha agevolato. Ma al di là di questo, Sindaco Bonello, le voglio chiedere per salutarci una cosa. Lei sa che sono in arrivo 209 miliardi di euro in Italia dai fondi europei per il recovery fund, il recovery plan italiano che deve essere stilato. Se lei avesse la bacchetta magica per quanto riguarda, immagino, il settore insomma della scuola, ma come li spenderebbe?
Io sulla scuola tanti dicono adesso dovete demolire la scuola. Io mi auguro che non sia da demolire, perché ultimamente ci abbiamo buttato dentro qualcosa come 200.000 euro per serramenti nuovi e bagni. Se ci fossero da fare dei rimporti, ne chiederei una parte per poter mettere in sicurezza la nostra scuola e al più presto far rientrare i bambini nel loro habitat naturale. Anche se devo dire che la location nuova piace molto anche alle maestre, quindi sono ottimista che piaccia anche ai bambini da lunedì prossimo.
Va bene, io la ringrazio, il sindaco di Arnad, Pierre Bonel, grazie per essere stato con noi. E insomma, questa era solo una piccola storia, tra l'altro a lieto fine, parzialmente a lieto fine, perché non può essere la soluzione, diciamo, ultima, anche solo per questa piccola scuola, ma insomma, però capite quanto il problema dell'edilizia scolastica sia ancora una volta centrale in questo paese. Prima di andare sulla prossima pausa, abbiamo tempo ancora per sentire un'intervista di Marta Cagnola dalla Mostra del Cinema di Venezia, in concorso e da oggi nelle sale il film Le sorelle Macalusa di Emma Dante, premio UBU per la versione teatrale, la storia di 5 sorelle. Sentiamo.
In teatro le sorelle Macaluso vivono su un palcoscenico completamente vuoto e lo spettacolo è molto surreale, metafisico, ecco, rispetto al film, che invece è molto concreto. Nel film appunto c'è la casa come protagonista, è un personaggio la casa, ha una sorta di esplorazione anatomica della casa molto ossessiva, che ho voluto accentuare perché per raccontare che comunque le case in qualche modo prendono anche la nostra anima, si riempiono dei nostri gesti, delle nostre tracce.
Uscire al cinema in questo momento storico è coraggioso, però anche importante.
Sì, coraggioso, importante, ma anche dobbiamo rimetterci in piedi e ricominciare, e dobbiamo dare agli spettatori la fiducia di questo gesto, con tutte le rigidità restrittive, insomma, di contenimento che ci impone questo periodo assurdo che stiamo vivendo. Però dobbiamo dire allo spettatore che si può fare come noi siamo qui a parlare, col distanziamento sociale, in un momento in cui è necessario questo distanziamento. Ci sarà un momento in cui potremo riabbracciarci.
E va bene, queste le novità dalla Mostra del Cinema di Venezia, grazie a Marta Cagnola che ha intervistato Emma Dante. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Mondo, Giulia Crivelli.